L'incubo del comunismo in Albania. Parte 1. Olocausto rosso. Morte fra i vivi di Afrim Imaj. Anche se scioccante, questo è vero, un residente di Vlora scopre il corpo di suo fratello dopo 30 anni, che aveva lo stesso volto di quando è morto. Il personaggio centrale di questa narrazione straordinaria è il 70enne Lavdosh Mersini, di Epret di Laberia in Albania. Lavdosh, dopo molti dolorosi tentativi di ritrovare i resti di suo fratello, che venne giustiziato da un tribunale comunista corrotto, fu in grado di ritrovarli nella stanza di anatomia della struttura medica di Tirana. Non appena Lavdosh cominciò a perdere la speranza di ritrovare i resti di suo fratello, quando ogni sforzo sembrava inutile, la pura fortuna gli garantì il successo inaspettato. Le sue gambe lo portarono dove si trovava il corpo di Luan, che sembrava identico a quando aveva 25 anni. Inizialmente non potevo credere ai miei occhi, disse Lavdosh. Sembrava un sogno, come qualcosa che proveniva dalle antiche ballate. Mi dovetti trattenere. Non fu facile. Allungai il collo e lo guardai dritto negli occhi. Era lui. Sì, Luan. I suoi occhi volevano dirmi qualcosa, erano le uniche cose che potevano parlare, ogni altra cosa, dalla sua testa ai suoi piedi, era congelata e sembrava ghiaccio. Soltanto il suo sguardo presentava vita, calore e ricordi. Erano stanchi e guardavano lontano nell'orizzonte, in ricordo dei giorni in cui era in prigione, chiedendo di sua madre. Airie. Feci i primi passi verso di lui. Mi stavo avvicinando a mio fratello, o ad un fantasma. Mi allungai per abbracciarlo e baciarlo, un fratello che voleva abbracciare il fratello. Sembrava giovane, molto giovane, identico al giorno in cui ci eravamo separati 30 anni prima. Era Luan, proprio come appariva quel giorno, con gli stessi occhi, scure sopracciglia, fronte, ed un corpo dritto e dimensionato. Soltanto i suoi capelli erano stati rasati. Un foro di proiettile sulla punta del suo naso era un muto testimone delle azioni brutali di quelli che hanno deciso la sua tragica fine. Era nella formalina, molta formalina, cosa che manteneva il suo robusto corpo intatto. Lavdosh dovette trattenersi per superare il suo penoso shock. Doveva riportare Luana a casa, nella distante Epret, in modo che rimanesse tra i suoi fratelli, sorelle, nipoti, zii, amici e conoscenti, che ne avrebbero gioito. Ma prima ci sarebbe stato il viaggio, lungo, stancante, e profondamente toccante. Dopo aver bussato alla porta del suo appartamento, in qualche periferia della città di Durre con diaresi S, la sorella di Lavdosh, Burbuke, fornisce un racconto che fa venire i brividi alla spina dorsale. Dice, Luan, come Costandin, 1, tornò dopo 30 anni. Avete sentito la leggenda di Costandin? Certo che sì, ed anche io, sebbene non penso che l'abbiate vissuta. Non so chi altro ha avuto lo stesso destino. Il ritorno di Luan dopo 30 anni era come quello di Costandin. Sì, sì. Mentre lo baciavo, anche se era freddo, ricordai l'antica leggenda. La leggenda della lunga attesa del cavaliere che saltava sopra intere montagne per mantenere una promessa che aveva fatto a sua madre. Sebbene Luan fosse morto, non era perito, e non aveva una tomba, proprio come Costandin. Ma Luan non era in realtà come Costandin, perché non incontrò la sua madre addolorate, e non la vide svanire, distrutta dal dolore per lui. Dovette sforzarsi di trattenere il suo dolore, per fermare le lacrime che le scorrevano sulle guance. Suo marito, pratico della situazione, continua la conversazione per darle tempo di ricomporsi. Comincia i comunisti arrestarono Luan perché si rifiutò di collaborare con la sicurezza di Stato. Misero in piedi un caso contro di lui, abuso di fondi pubblici, durante la costruzione di opere sociali e culturali nella cooperativa agricola. Fissarono un ammanco di fondi pubblici pari a 50.000 lei in modo che potessero giustiziarlo di notte con un'arma da fuoco. Il marito rimase in silenzio, permettendo a Burbuke di riprendere la conversazione. Prende una pila di fogli, scoloriti dal lento e severo passare del tempo. Le carte riportavano il verdetto della corte. La sorella del giovane martire prosegue penosamente, all'improvviso, lo presero dal villaggio dove lavorava, lo ammanettarono ingiustamente, e lo trasportarono nelle celle della prigione di Vlora. Sulla strada incontrò suo fratello, e con fiducia gli diede il suo orologio affinché lo custodisse. In seguito potemmo vederlo soltanto con l'autorizzazione dell'interrogatore. Il suo coraggio non lo abbandonò mai. Non chiese mai pietà. L'unica cosa che chiese furono le sigarette. La sua sola preoccupazione fu la madre, che fu il suo primo ed ultimo pensiero. Rimase così fino al 24 ottobre 1968, il giorno in cui i comunisti lo giustiziarono. Questo è tutto ciò che Burbuke riuscì a dire. Tuttavia lei era certa che il suo fratello maggiore, Lavdosh, ne sapesse di più. Viveva sempre allo stesso indirizzo, il luogo in cui Luana si separò dalla sua madre con il cuore infranto molti anni prima. 30 anni dopo l'esecuzione di suo fratello, Lavdosh Mersini vede ancora l'immagine di Luan che si erge coraggioso contro la corte comunista. Luan chiese ai giudici comunisti di guardarlo dritto negli occhi, dice Lavdosh. Ogni volta che cerca di visualizzare l'immagine di suo fratello ricorda Luan che sfida con coraggio le false accuse delle persone della sicurezza di Stato. È questo ricordo che dà il via alla conversazione. Dopo le indagini segrete, lo portarono in tribunale e lo accusarono di abuso di fondi pubblici, dice Lavdosh. Misero insieme una cifra di 50.000 lek negli uffici della sicurezza di Stato. Se ne servirono e la legalizzarono attraverso l'accusa, Sotir Spiro, ed il giudice, Irakli Bozvo. Secondo loro, Luan aveva inflitto un danno economico allo Stato, un atto che gli sarebbe costato la vita. Al tempo, nessuno pensava che la conseguenza sarebbe stata una decisione mortale. Inoltre, i testimoni chiamati in tribunale si opposero fortemente all'accusa. La prima persona che si oppose alla condanna era il testimone chiave, il capo della cooperativa agricola di Mavrova, Teloy Dana. Contestò tutte le prove usate dall'interrogatore e parlò con coraggio delle buone maniere di Luan. Questo colpo di boomerang fece infuriare il giudice comunista, che espulse dall'aula in maniera arrogante il testimone principale. La stessa cosa accadde al testimone successivo. Malik Oksa, controllore della cooperativa. Ignorarono la sua testimonianza obbligandolo ad uscire. In quel momento, con uno sguardo potente e fiero, Luan si alzò in piedi sul podio. «Non mettete pressione su persone innocenti», disse. «Fatela breve. Fate ciò che avete deciso di fare. Vi affronterò fino alla fine, proverò concretamente le vostre bugie. Voi non avete valore. Non avete il coraggio di guardarmi dritto negli occhi. Lavorate dietro le quinte, nell'oscurità, con bugie e false accuse». Luan, in catene, voleva continuare, ma il suo discorso venne troncato dalla voce dell'accusa. «Verrai ripagato da un proiettile, Luan Mersini. Sarai ricompensato con l'impiccagione. Questo è tutto ciò che può ricordare del processo di suo fratello a casa di Pasha, nel centro del paese di Vlora. Ciò che seguì era ovvio in quel periodo. Il destino di Luan era già stabilito». Il primo a ricevere la grave notizia fu il fratello maggiore, Bardil. Ricorda quando portammo i suoi vestiti invernali alla prigione, ci venne detto che era stato giustiziato. Era un freddo giorno di ottobre del 1968 quando, per richiesta di sua madre, Bardil lasciò la casa per prendere cibo e vestiti invernali per suo fratello nella prigione di Vlora. Mentre stava bussando alla porta della prigione per spiegare il motivo della sua presenza, l'ufficiale di servizio gli diede la spaventosa notizia. «Non sapevate ancora che Luan è stato giustiziato?» Aveva sentito abbastanza da sentirsi cedere le gambe. «Caddi sul pavimento, fuori faceva freddo, e non potevo ricordare chi mi rimise in piedi», dice Bardil. «Ricordo come mi spruzzarono acqua in faccia e mi fecero riprendere conoscenza, ed i calci dell'ufficiale sulla borsa piena di vestiti e cibo, che erano sparsi dappertutto sotto la sua piccola finestra. In quel momento pensai a nostra madre. Come glielo avrei detto? Mi avviai verso il villaggio in stato confusionale. Dovetti trattenere le lacrime. Fu desiderio di Luan durante il nostro ultimo incontro di non spargere lacrime per lui. Sembrava che avesse previsto la sua tragedia». Oltre a questo atto di barbarie comunista, Bardil Mersini vuole rievocare e dare rispetto alla vita virtuosa di suo fratello. Nei suoi ricordi c'era il malizioso Luan che si diplomò alla scuola superiore con onori di primo della classe, ma con una cattiva biografia. Era figlio di un kulak, e veniva usata una politica di ostruzionismo per impedirgli di andare all'università. I discorsi di cuore su film e sport con Luan erano dei ricordi ancora vivi per Bardil. Bardil dice l'interesse di Luan per portare i capelli in stile occidentale era unico, e per vestirsi bene e per indossare cravatte alla moda. Appena dopo il diploma iniziò di corsa la sua vita. Si rimboccò le maniche e lavorò da 10 a 12 ore al giorno nella costruzione. «Dobbiamo essere avanti agli altri», era solito dirci. Dopo il lavoro. Aveva un'altra personalità. Si lavava, si vestiva, ed andava a Vlora, di solito quando c'era una partita di calcio. I film erano la sua passione. Conosceva quasi tutti gli attori famosi, e cercava di rendere altri giovani simili a loro. Era vitale ed attivo nella sua vita sociale, aperto per aiutare chiunque lo conoscesse. In pochi anni dopo la scuola era ammirato da tutti, un fatto che balzò all'occhio della sicurezza di Stato. Volevano beneficiare della sua socievolezza, e usare il suo difetto politico, figlio di un kulak, per mettergli pressione. Chiesero la sua collaborazione per ottenere informazioni su dei gruppi di Vlora che erano interessati a fuggire dal paese. Nonostante comprendesse le conseguenze, si oppose con decisione alla collaborazione. Ci disse che il Dipartimento di Stato non avrebbe dimenticato facilmente il suo diniego, fu per questa ragione che il dramma fatale prese la sua strada. Il marito di Burbuke dettaglia un altro aspetto della vita di Luan, qualcosa che non dimenticherà mai. Ricorda che la madre Airie rifiutò di dare il vestito di Luan alla polizia. Gli uomini della sicurezza vennero accompagnati da una dozzina di ufficiali di polizia. Cercarono in ogni centimetro della casa per trovare e prendere tutti i suoi beni, dai libri ai quaderni, alle carte, vestiti, pigiami. Quando presero possesso del suo nuovo vestito, fatto su misura per il suo matrimonio di quell'anno, la madre Airie inveì su di loro. «Potete prendere la mia vita ma non il vestito di mio figlio» disse, e lo strappò dalle loro mani. I poliziotti si accigliarono per un momento ma, convinti che non lo avrebbe lasciato andare, se ne andarono. Lei tenne il vestito accanto al suo letto fino al giorno in cui morì. La madre Airie visse soltanto per un paio d'anni dopo l'esecuzione di Luan. Morì a 54 anni, in profonda agonia perché non avrebbe mai potuto sapere dove riposava suo figlio. Secondo un ex impiegato del laboratorio medico forense, una donna che non voleva essere identificata, imbalsamarono il corpo del giovane uomo di Vlora di notte. Avevano cercato sin da allora di dare la notizia alla famiglia di Luan. La Vdosh conferma questo fatto. Ricevette il messaggio da una sua conoscente di Vlora, mentre stava cercando i resti di suo fratello nella foresta di Soda, nel pozzo di Manzini, nella piantagione di olive Plantlé, nella vecchia spiaggia, ed in molti altri luoghi. La sua storia, connessa per mezzo del lavoro con il laboratorio di cadaveri forense, non finisce qui. Qualcosa di molto insolito riguardo a questo caso si radicò nella sua memoria. Ogni cosa è legata al momento dell'arrivo del corpo senza vita di Luan. Ricorda che era più o meno la fine del 1968. Me lo ricordo perché la facoltà di anatomia aveva particolarmente bisogno di cadaveri. Dopo un ordine di un'autorità comunista di alto livello, venne creato di fretta un gruppo di esperti con 3 o 4 medici ed investigatori di stato per fare delle ricerche nelle prigioni locali. Le loro prede erano principalmente i contingenti di prigionieri politici. Un giorno, di mattina presto, la spedizione era appena giunta dalla città di Vlora. Ho sentito uno specialista che informava la persona in carica che a Vlora avevano sentito odore di prede, materiale di prim'ordine, per cui avevano accordato con il ministro del Dipartimento degli Interni di renderlo parte del laboratorio. Inoltre, capì che era un giovane uomo, di 25 anni. La sera del giorno successivo ci informarono che il corpo era stato portato dentro. Per caso lo vidi nel momento in cui tolsero il corpo dal camion. Era un bel giovane con un corpo muscoloso. Le persone che lo trattarono dissero che era uno dei rari casi che sarebbero durati molto nel laboratorio. Quando vidi le carte che arrivarono con lui, trovai la maniera di mandare indirettamente una voce alla sua famiglia. Un morto fra i vivi. Quanto segue è ciò che accadde al 25enne Luad Mersini di Epret di Vlora. Gli spararono di notte, e trasportarono immediatamente il suo corpo a Tirana, la capitale. Per molte ore, ed in totale segretezza, i medici lavorarono su di esso. Dopo averlo imbalsamato lo misero nel laboratorio di anatomia della struttura medica di Tirana solo con qualche semplice documento. Il giorno successivo venne messo sul podio del laboratorio, e dall'allora silenziosamente discusso con i sopravviti del laboratorio. Diverse generazioni di medici hanno fatto pratica sul suo corpo. Il morto sarebbe coesistito con i vivi per 30 anni, fino al giorno in cui il professore silenzioso avrebbe lasciato la sua professione non voluta per fare ritorno a casa. Tradotto dall'albanese da Ilda M. Xepa, crimine indicibile di Teuta Mema. L'interrogatorio. Bedri Bloshmi, fratello del poeta anticomunista Wilson Bloshmi che venne giustiziato, racconta come comunicava con suo fratello picchiettando un dito sul muro di una cella da interrogatorio di Librazdi. Wilson gli disse che Kadri Azbiu stesso, il ministro comunista degli affari interni, lo aveva cucinato nella stanza da interrogatorio a Tirana, la capitale. Dopo 3 mesi di crudeli torture, il braccio sinistro di Wilson era paralizzato. Durante la notte, le guardie di sicurezza in abiti civili lo tenevano sveglio. Con le manette strette ai polsi, lo obbligarono a stare su un piede, sporgendosi contro il muro. Quando collassò sul freddo e duro pavimento perché esausto, lo rimisero in piedi, e continuarono a fargli la stessa domanda. Accetterai la proposta del ministero di collaborare con gli agenti segreti albanesi di oltreoceano? Wilson disse di no, e ricominciarono nuovamente da capo il brutale interrogatorio. Il processo. Il 7 giugno 1977, fuori dal cinema di Librazzi, un'orda di comunisti continuava a gridare al massimo della loro voce: impiccate i reazionari. Impiccate i reazionari. All'interno molti ufficiali di polizia e diversi individui scelti con cura dagli operativi della sicurezza di Stato applaudivano le facce sconosciute che si presentavano davanti al giudice capo, Subi Sule, per leggere le false accuse preparate negli uffici della sicurezza di Stato. Isa Copai, dell'Esercito del Popolo, e Todi Bardi, capo della cooperativa agricola, lessero le false accuse. Il processo andò avanti per 6 giorni. In tutti i procedimenti, il giudice tenne in considerazione delle relazioni sotto forma di una nota scritta da Diana Uli, Coi Petriti, e Mizafer Xaxiu e gridò: questo vi farà mandare a morte. Il 13 giugno 1977 Wilson Bloshmi e Jean Kleka vennero condannati a morte con il plotone d'esecuzione. Bedri Bloshimi venne condannato a 25 anni di reclusione. Perizia, 1. Selim Kaka, capo del Dipartimento di Interrogatorio Comunista nella città di Librazzi, chiese all'editore del giornale Dritta, Luce, Diana Uli, di guardare il contenuto dei poemi scritti da Jean Kleka. Diana Uli rispose a tale richiesta. Esprimendo la sua opinione esperta in una nota scritta il 19 novembre 1976. Scrisse Jean Kleka, l'autore delle poesie, è segnato da una riorganizzazione ideologica. Nelle sue poesie si sente uno spirito pessimista, l'autore non sembra felice, e cerca di trovare la felicità da qualche altra parte. Dietro ai simboli che usa avviene rivelato il desiderio di stare lontano dalla nostra realtà socialista. Passare il velo cadde lentamente dal giallo autunno. Con gelo e bufere di neve l'inverno comincerà, uccelli, qui voi sopportate tutto. Nessuno può portarvi via dalla terra natia. Jean Kleka. Dopo aver esaminato Passeri in dettaglio per scoprirne di più, l'esperta Diana Uli scrive, Jean Kleka usa l'ironia. La nostra realtà socialista gli appare miserabile. I passeri vengono personificati come creature sfortunate. È un poema reazionario. Perizia, 2. Il 1 gennaio 1977 a Librazzi, l'interrogatore del Ministero dell'Interno, Lulo Imeri, dopo aver studiato il materiale del caso criminale numero 56, mi resi conto che il difensore Wilson Bloshmi aveva scritto una poesia intitolata Sahara. Per poter determinare il contenuto del poema, decisi di chiedere all'esperto Coi Petriti, insegnante di letteratura alla scuola superiore di Librazzi, per andare in fondo alla seguente questione: qual è il vero significato della poesia Sahara? Per rispondere alla mia domanda gli venne messo a disposizione il poema Sahara. Sahara, lontana è Sahara, Sahara di rocce, pietre e sabbia, solo il suo nome si fa amico. Non avendo visioni, nessuna pianta. Sahara non ha sogni in mente. Solo pietre conficcate nella sua testa. Sahara non può nemmeno trovare una canzone, nessuna lacrima da spargere per tutti i suoi morti. Sahara non ha amici al mondo. Sahara non ha bambini che si agitano. Sahara è un pezzo di terra, litigi di notte, la notizia si è diffusa. La notte in Sahara odia svanire, non può reggere il suo materasso di pietra, non c'è amore, né parola, o anima, il suo velo nero non ha nulla da avvolgere. Nessuno sa perché la terra venne influenzata da questa ferita da portare sulla sua schiena. Fu creata di proposito, dicono, per maledire tutte le nazioni. Quando di lei, lui parla terribilmente, Sahara origlia e sbuffa. Sahara sente di essere così compiaciuta quando tra di noi inviamo maledizioni. E quando un raggio di sole timidamente giace sulle pietre immobili riflettendo la luce, come un velo appare il cielo in un sudario, alle luci del deserto con luce bruciante, quindi quando l'odio profondo e feroce esplode, violenta, ed accade a qualcuno, minacciose memorie intossicate, Sahara chiama prontamente in aiuto. Quando la malvagia maledizione esaurisce la sua furia, la memoria svanisce nel tempo. Quando il sole nascente disgela il freddo pungente, la misera terra deserta si sente desolata. Wilson Bloshimi è un poema ermetico, contiene in maniera esplicita una sostanza deprimente ed un'immagine cupa. È un poema simbolico, e qua e là diventa allegorico, e parla di una cosa o di un'azione che deve essere vista come rappresentazione di un'altra cosa o azione ed esprime simbolicamente un significato politico più profondo. All'interno dell'allegoria c'è un'ulteriore idea nascosta. Questo poeta ermetico è il risultato dell'influenza dei movimenti letterari decadenti, come il simbolismo. I sintomi di una raffigurazione oscura sono stati criticati dalla 4 assemblea plenaria della Commissione Centrale del Partito Comunista. Il compagno Enveroxa in questa plenaria disse, fra le altre cose, nella poesia recente si manifesta una tendenza ad usare figure cupe che sono in conflitto con la tradizione albanese di poesia non ambigua. Qualche giovane poeta ha cominciato ad adattare nei suoi poemi questo stile ermetico. Questo è sconosciuto in maniera decisa alla nostra letteratura. Rapporto della 4 plenaria, pagina 20. Qual è il vero significato di questo poema ermetico e simbolico? Per poter comprendere il poema nella sua interezza dobbiamo far luce sui simboli Sahara e notte. Questa poesia non è una scena naturale, ossia una semplice descrizione del deserto africano. Se fosse così conterrebbe dettagli del deserto, sia che si tratti solo della sabbia ossia che il nome del deserto venga rivelato. Secondo, il significato principale di deserto, una vasta area di terreno, viene ristretto fra le righe Sahara e un pezzo di terra. Terzo, e di maggior significato, non ha senso per nessuno scrivere una poesia su una terra sconosciuta che è esterna alla nostra sfera di osservazione. Questo fascino per la geografia, se si suppone o presume che sia tale, è assurdo e discreto. Quarto, se è un semplice panorama del deserto allora non c'è motivo di indicare che il deserto si erge come una maledizione, creata dal genere umano, per servire al genere umano. Il poema dischiude l'idea che il genere umano richiami la memoria del deserto quando il genere umano deve maledire o odiare, allo stesso modo in cui qualcuno ripone una maledizione su qualcun altro, o su un altro paese del mondo dicendo, che possa Dio renderti desolato. O trasformarti in deserto. Quindi, se il poema è un vero panorama del Sahara, sarebbe stato fatto come creazione della natura e non come creazione del genere umano, della società umana. Comprendiamo il simbolismo della poesia soltanto fino ad un certo punto se teniamo a mente il raziocinio dell'autore. Qual è il suo punto di vista della nostra realtà socialista? Attraverso quali occhi dipinge la nostra vita? Lo scontento verso questa realtà rende la sua espressione regressiva ed i suoi sentimenti ed idee nichilisti. Il simbolo Sahara viene indirizzato verso uno specifico paese diverso da quello del vero deserto del Sahara. Se è così, cosa resta di quel paese che non ha amici né conoscenti, figli o figlie? Il simbolo Sahara viene reso chiaro ad un certo punto nella riga Sahara è un pezzo di terra così come nei dettagli roccia. Pietra e la notte un può reggere il suo materasso di pietra insieme alle righe Sahara origlia e sbuffa, quando di lei lui parla terribilmente. È possibile che la parola lui rappresenti il genere umano, o quegli amici e conoscenti che Sahara non ha. L'indizio più vicino di un piccolo paese, un pezzo di terra in conflitto con amici e conoscenti che non ha, e con la notte con cui non se la passa bene. Dallo spirito globale del poema inteso dall'autore questo pezzo di terra senza amici e conoscenti è un misero paese circondato da ostilità e dannazione, e come una ferita nella schiena della terra, serve al genere umano come maledizione che emerge nei momenti di odio. Che cos'ha la notte nel poema? Cosa simboleggia? Che la notte sia un simbolo si può vedere dai dettagli si è diffusa la notizia dei litigi notturni nel deserto, la notte odia scendere nel Sahara, non può reggere il suo materasso di pietra, il suo velo oscuro non ha nulla da avvolgere perché nel deserto che è un pezzo di terra, non c'è amore, parola, o anima, nessuna lacrima da spargere per tutti i suoi morti, Sahara non può nemmeno trovare una canzone, Sahara non ha sogni in mente, questo pezzo di terra eccetera. Quindi maledizione è l'unica cosa che rimane per questo pezzo di terra, che richiama memorie intossicate. L'idea di solitudine del deserto riemerge attraverso il poema e nella sua conclusione la misera terra deserta si sente desolata. Ritorniamo al simbolo notte che è in conflitto con il simbolo del deserto. Il deserto, come rivela il poema, ha due tipi di poteri con cui non si confronta bene, i suoi amici e conoscenti che non ha, e la notte. Qui la notte è esterna alla sfera di amici e conoscenti che il deserto non ha, che significa che la notte è una forza nella sfera del Sahara ed è probabilmente al suo interno come un velo nero, che non ha nulla da coprire. Il simbolo notte è ad un certo livello elusivo. Se la notte fosse una forza con cui l'autore simpatizza, avrebbe dovuto essere nella schiera di amici e conoscenti che questo pezzo di terra non ha. Quindi resta un simbolo di potere che l'autore non ama, che per lui è la notte. Che cosa potrebbe la notte sembrare nella nostra realtà per l'autore? Se i simboli sono intesi per questa interpretazione, il poema è un'allusione, allegoricamente indiretta, a questo pezzo di terra, devastato, deserto, desolato, e quindi secondo l'autore la vita è un deserto. Qui non viene creato nulla. Questo pezzo di terra si sente illuminato addirittura quando lo usano come una maledizione. Il poema ha un sentimento pessimistico, nichilista. Nega ogni cosa legata all'attività umana. Il simbolismo lo rende allegorico, e dà al suo contenuto un significato reazionario. Il poema contiene diverse linee oscure, contraddittorie, che infatti creano confusione, insoddisfazione per la nostra realtà, e l'autore ha paura di esprimere tali idee direttamente. Non credo che il poema abbia una diversa interpretazione dal simbolo e dall'allegoria utilizzate, nonostante il fatto che, qua e là, il simbolo è incomprensibile ed erratico. 20 gennaio 1977, esperto letterario Coi Petriti. Il Parlamento nel novembre del 2006, in una sessione del Parlamento albanese, il ministro della Cultura, della Gioventù e dello Sport del Governo Democratico dell'Albania, Bujar Lezakaj, denunciò il membro del Parlamento albanese, Diana Uli. È stato pubblicato di recente un libro di successo, disse, scritto da Sadik Beko su Vislom Bloshimi e Jen Klika, due poeti che Diana Uli inviò al plotone d'esecuzione con le sue perizie. Diana Uli. In quel periodo, quando avevo soltanto 25 anni, era questo il mio giudizio della letteratura. Esecuzione e tributo. A mezzanotte del 17 luglio 1977 due poeti anticomunisti, Jen Klika e Vislom Bloshimi, vennero giustiziati dai plotoni d'esecuzione. Ammanettati, a pochi chilometri di distanza da Librazdi nell'area chiamata Ruscello dei Fuggiaschi accanto ad una fossa poco profonda scavata di fretta, i terroristi comunisti spararono dei proiettili nel cuore dei poeti, e coprirono di fango i corpi ancora caldi. Li uccisero perché scrissero delle poesie che il Partito Comunista trovò questionabili. I loro poemi vennero classificati come reazionari da esperti di letteratura, e di poeti. Vennero considerati nemici del partito. Nell'aprile del 1994, per decreto del Presidente della Repubblica, Sali Berisha, ogni poeta venne onorato con il titolo Martire della Democrazia. Dopo la cerimonia, le bare vennero trasportate al cimitero di Librazdi. Mentre le bare venivano interrate, centinaia di persone a lutto applaudirono, ed alcune tra la folla gridarono: siete stati dei veri eroi, eroi. Washington. Il 24 ottobre 2004 l'Istituto Smithsoniano di Washington d.C., uno dei centri culturali più noti al mondo, organizzò il seminario educativo attraverso l'attuale Albania. L'esperta Diana Uli, figlia di una nota famiglia comunista di linea dura in Albania, membra anch'essa del Partito Comunista sin da quando era una studentessa universitaria, ed oggi membro del Parlamento albanese che rappresenta il Partito Socialdemocratico, una nuova variante dell'ex partito comunista, venne invitata a tenere una lezione sulle fasi che la letteratura albanese ha attraversato nel corso dei cambiamenti che ha subito in accordo al passare del tempo. Alla fine del seminario il coordinatore americano si complimentò con lei per conto dell'Istituto Smithsoniano. Tradotto dall'albanese da Hilda M. Kseb, un crimine atroce di Teuta me malam tu mire con dieresi, at dei dashton, poti e con dieresi la, pozze me con dieresi il plasun. Addio, cara madre patria, eppure ti lascio nella disperazione. Nell'aula di tribunale criminale della città di Cuoke con dieresi sì in Albania il 24 giugno 1988 il giudice comunista, Agi Moksa, lesse ad alta voce il verdetto, dettato dagli interessi del partito nel distretto di Cuoke con dieresi sì, ed il diffusore di attività ostile nella regione, il nemico del partito e del popolo, Abzinela, viene condannato a morte. Quindi, come migliore prevenzione delle attività nemiche nella zona, sarà giustiziato per impiccagione. Il poeta Abzinela rimase in piedi con orgoglio e, indirizzando le sue parole finali al giudice comunista, Agi Moksa, e dall'accusatore comunista, Nicola Kelmi, disse: avete solo affrettato la mia dipartita. Chiedo giustizia, e non pietà, da voi. Me ne vado meglio da questo mondo, meglio mangiato dai vermi, meglio diventare pietra e fango. Quando il villano abusa di me. Meglio zolla di campo, meglio erba da pascolo. Meglio non essere conosciuto da nessun'anima quando il ruffiano è sulla mia testa. Abzinela. Il 10 agosto 1998 il poeta anticomunista venne impiccato con una corda nella città che amava di più. Al rintocco della mezzanotte del 10 agosto 1988, i terroristi comunisti misero una fune intorno al collo del poeta dissidente e lo appesero nella piazza principale di Cuoke con dieresi sì. All'alba, davanti all'agenzia di viaggi dei bus, il corpo senza vita si poteva vedere penzolare nell'aria. Molte persone lo videro e lessero l'iscrizione sul pezzo di cartone che stava intorno al suo collo. Abzinela, nemico del partito e del popolo. Le parole partito e popolo erano scritte in rosso. Il 55enne Abzinela, che indossava una camicia sottile, scolorita, e completamente sbottonata, un paio di pantaloni di cotone consumati ed un paio di sandali di gomma, o pinga, fissava negli occhi gli osservatori terrorizzati. C'erano dei puntini scuri e rossi sul suo viso e sulle mani. Quando una donna incinta vide il corpo che penzolava dalla corda, abortì il suo bambino. Soltanto ai membri della sua famiglia, che vivevano nella campagna di Kolovoz, venne proibito di vedere il poeta esposto come nemico del popolo. Il corpo senza vita di Azinella penzolò dalla corda per molto tempo. Quindi il corpo, non coperto, venne mostrato sul rimorchio di un camion Soviet ZIS. Il camion si mosse per tutta la città come simbolo di terrore per i residenti. Quando capirete, sarò morto. Può riposare in pace. Direte. Vi rendete conto di cosa ho sofferto io, il poeta dal cuore passionale? Azinella. Azinella venne impiccato perché sognò, pensò, e scrisse in maniera diversa dalle predicazioni e dagli ordini del Partito Comunista, che allora era il partito di Stato in Albania. I suoi poemi vennero classificati come crimini politici. Chi era il poeta dissidente? Azinella nacque il 24 febbraio 1934 nel villaggio di Kolozov del distretto di Kukëkundjeresi in Albania. Terminò le scuole elementari e superiori mentre viveva in estrema povertà. Riprese in seguito gli studi e cominciò a frequentare il cole della città di Shkodra, da cui fu espulso come elemento distruttivo a causa delle sue convinzioni. Dopo molte difficoltà, trovò lavoro come insegnante nella scuola elementare di Paini Bardi Kondieresi, un piccolo villaggio nel distretto di Mati. Venne espulso anche da questo villaggio a causa delle sue attività sospette. Riguardo ad alcune delle sue poesie per i suoi studenti, le poesie vennero considerate repellenti in quegli anni. Più tardi, terminò il college a Shkodra, per corrispondenza. Lavorò come insegnante in vari villaggi come Krama, Loima e Shistavek fino al 1967, l'anno in cui venne trasferito a Topoyan. Topoyan era dove gli eventi più drammatici del poeta e della sua famiglia ebbero inizio. Azinella considerava ciò che aveva passato, le infinite verifiche, essere stato messo in custodia diverse volte, e le limitazioni del tipo di lavoro che poteva fare e di dove potesse vivere. Dopo aver recitato ai suoi studenti il poema Shkodra le Kondieresi indisce. Vola, vai, rondine. Scritto da Filip Ciroca, Azinella, con sua moglie Lavdie, rischiò le loro vite prendendo la strada del confine verso il Kosovo il 26 aprile 1967. Mentre attraversava il confine, scrisse su un pezzo di carta Lamtomire Kondieresi, At dei Dashton, Poti e Kondieresi la, Pozeme Kondieresi Plasun. Addio, cara madre patria, eppure ti lascio nella disperazione. E lo mise su un ramo di un albero di nocciole affinché le guardie di confine assassine lo trovassero. Un destino più tragico lo seguì nel Kosovo occupato. I soldati jugoslavi ammanettarono Azinella e lo mistero, insieme a sua moglie, nella prigione di Prizreni. Il 6 maggio 1967 gli occupatori jugoslavi portarono Azinella Vdie ad un checkpoint dell'esercito a Morina, in cambio di alcuni patrioti albanesi del Kosovo che il governo comunista albanese dovette consegnare alla polizia segreta jugoslava, la UDB. Il 22 maggio 1967 il poeta ricevette una condanna a 15 anni per essere andato in Kosovo. Tutte le sue proprietà vennero confiscate. Sua moglie fu condannata a 10 anni di prigione. Il poeta non si compromise mai con la dittatura e le sue marionette nelle prigioni e nei campi. L'8 agosto 1975 venne condannato a 8 ulteriori anni di prigione, perché venne considerato un nemico ardito del partito e del popolo. Il 19 dicembre 1986 uscì di prigione, ma solo per poco. Meno di un anno dopo, il 12 ottobre 1987 venne arrestato ed inviato in esilio interno nel villaggio di Arre Kondieresi n. Il 24 giugno 1988 il Tribunale Massimo di Albania, composto dai giudici comunisti Femi Abdiu, Vili Robo e Fatmira Lazekai, rifiutò l'appello di Lavdie contro la condanna di suo marito e la sentenza di morte. La corte ordinò che Azinella fosse impiccato. L'approvazione finale della sentenza da parte del capo del presidio dell'Assemblea del Popolo, Ramizalia, portò all'attuazione della sua esecuzione. Il poeta non venne sepolto, i terroristi comunisti lo infilarono nel foro di un palo di legno che era stato rimosso. Dopo che rimase in esposizione per tutto il 10 agosto 1988, a mezzanotte i terroristi comunisti presero il suo corpo e lo infilarono in verticale nel foro di un palo che era stato rimosso. Venne privato della possibilità di giacere sdraiato come tutti i morti. Restò in piedi per 5 anni e 10 giorni, fino al 20 agosto 1993. Dopo molti tentativi del governo democratico di Albania, fu solo quello il giorno in cui fu possibile trovare il buco, coperto di sassi e rami vicino al villaggio di Kols, 3 km da Kuk con Djeresisi. Con il decreto presidenziale del Presidente della Repubblica di Albania, Sali Berisha, ad Avcinella venne conferito il titolo di martire della democrazia. Quando chiederete dove giace? Quando cercherete di trovare la mia tomba, dite odio profondamente il tiranno. Dite, la polvere non lo lascerà decadere. Avcinella. Ora e per sempre, il poeta riposa in pace in una modesta tomba accanto ai suoi genitori a Kolozov. Quando la primavera sboccerà appieno, quando l'usignolo comincerà a cantare. Sulle pietre, sulla tomba coperta di rami. Un mazzo di fiori porterete per me. Avcinella.